Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Si è svolta ad ottobre la prima giornata europea della microfinanza. Il microcredito è uno strumento per combattere l'esclusione sociale e la povertà. I progetti di microcredito e microfinanza della Fondazione Pangea si concentrano sull'empowerment e l'uscita dalla povertà delle donne in India, Afghanistan e Italia. Il presidente della Fondazione Pangea, Luca Lupresti.
Il primo distinguo è che il microcredito, se fatto correttamente, non è un piccolo prestito, ma è l'accompagnamento a un progetto di vita. Questo significa che bisogna far sì che ogni bisogno dell'essere umano sia stato adempiuto, perché una persona, infatti specie Pangea lavora in Afghanistan, in India e in Italia, prima di poter pensare di diventare imprenditore, in questo caso imprenditrice, deve non morire, deve veder non morire i propri figli, deve avere una speranza di visione del futuro e deve poter avere gli strumenti necessari per poter acquisire la propria dignità. Per cui ecco, creare intorno alla persona tutta quell'azione di, come dire, tutela alla vita, per poi arrivare al prestito.
Come funziona il microcredito di Pangea?
Il prestito di Pangea è sempre un prestito comunque accompagnato, concordato, monitorato, che porta alla realizzazione, per l'appunto, come dicevamo poc'anzi, di un progetto di vita, per cui il denaro come oggetto e non come soggetto, in un microcredito, quindi in una parte finale di prestito, deve essere profittevole, ma non ci deve essere speculazione.
I vostri progetti si rivolgono in particolare alle donne. Perché proprio alle donne?
Perché le donne, è un dato di fatto, sono moltiplicatore di beneficio, sono persone, sono soggetto che non smette mai di ripartire anche in situazioni le più disagiate. Noi l'abbiamo visto ovunque nel mondo, abbiamo visto donne che vivevano in condizioni di estrema povertà, di totale disconoscimento dell'essere, come in Afghanistan, con un percorso di qualche anno riuscire ad affermare la loro identità, emancipare la loro autostima e arrivare addirittura ad essere bancari, ovvero responsabili di un intero progetto di microcredito per noi. Considerate che, per esempio, in India, a sud, in 65 villaggi, in 6 anni siamo partiti dal microcredito di gruppo con 7-8 donne per ogni gruppo e alla fine dei 6 anni queste signore si sono aperte 2 banche rurali. Il dato oggettivo viene inoltre su un progetto di Pangea, abbiamo fatto un rapporto dove facciamo vedere che con 65.000 prestiti abbiamo un tasso di insolvenza pari al 2%, per cui direi che le donne sono un valore aggiunto e una certezza.
Proprio secondo i vostri dati rappresentano il 40% della forza lavoro, ma possiedono solo l'1% della ricchezza. Ecco, questi sono dati reali, sembrano veramente estremi.
No, sono dati reali proprio perché la violazione dei diritti umani nei confronti delle donne è ancora efferata, cioè in tutto il mondo i diritti delle donne vengono violati. In Italia, per esempio, le donne riescono a guadagnare anche il 30% di un uomo a parità di ruolo occupazionale in azienda. Un tasso di interesse per un mutuo può essere superiore per una donna se vive da sola, per cui la disparità economica tra uomini e donne è ancora elevatissima, anche se, per l'appunto, i dati di chi si occupa di microcredito, in primis Fondazione Pangea, dimostrano che le donne sono decisamente il soggetto più affidabile in assoluto.
Voi dite che le donne creano welfare, però senza riconoscimento. Ma in che senso welfare?
Come leva sociale le donne sono moltiplicatrici di beneficio, perché una volta che la donna riparte non ha, come dire, un input egoistico, ma tende a spalmare l'intero beneficio del suo profitto di sviluppo di vita e di lavoro sull'intera famiglia. Addirittura in ogni paese dove lavoriamo vediamo che la donna recupera anche il soggetto maschile, che magari prima era violento, che era un uomo rottamato. Ecco che quindi si crea un welfare, diciamo, in miniatura, ma di elevata importanza su quello che è la comunità della famiglia, per poi svilupparsi nel contempo in tutta la società.
Afghanistan e India, in questi due paesi, ci sono tematiche diverse o i problemi sono gli stessi?
I problemi sono gli stessi, anche se le problematiche sono differenti, perché rispetto all'Afghanistan parliamo di una zona in conflitto, una zona dove la guerra non è mai cessata e dove le donne hanno un livello di riconoscimento sociale pari quasi a 0. In India invece siamo in un contesto di democrazia, siamo in un contesto di sviluppo economico per molte aree del continente indiano, mentre nella realtà il disconoscimento sociale e l'impossibilità di emancipazione, di empowerment per le donne è molto molto simile a quella dell'Afghanistan. In Afghanistan abbiamo cominciato addirittura con le donne vedove, per cui senza un soggetto maschio. In India continuiamo a lavorare con le ultime delle ultime, che sono le donne disabili di Calcutta, che vivono negli slum più poveri.
In base a quello che emerge dai vostri progetti, possiamo essere positivi riguardo al futuro di queste donne?
È stupendo, perché laddove c'è stata emancipazione dal problema economico, lo ripeto, la lotta alla povertà è alla base, le famiglie hanno emancipato anche il concetto di diritto, cioè gli uomini lasciano lavorare queste donne perché vedono che si sta meglio, vedono che si mangia, vedono che i bambini crescono e vedono l'economia fiorire. Ci sono molte famiglie, compresi gli uomini dunque, che hanno chiesto prestiti per comprare casa a Kabul, mentre con 600 miliardi di dollari investiti per fare la guerra in quel paese, poco di risultato è stato raggiunto. Per cui veramente non è quanto si investe in termini economici, ma è, lo ripetiamo, il soggetto sul quale si investe e la modalità. Lotta alla povertà per l'empowerment e per i diritti, per riuscire a portare una richiesta che venga dal basso senza esportare sapienza o per lo più guerra in quei paesi dove già tanto delirio c'è stato fatto.
Il sito della Fondazione Pangea, www.pangeaonlus.org.